Il Signore sia con voi.
Con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati piena di grazia. Il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Due storie, due donne a confronto. All'inizio dell'umanità Eva e poi Maria, nella pienezza del tempo, come noi chiamiamo il momento dell'incarnazione del Verbo. Un dono comune a entrambe, la libertà. Una libertà sicuramente maggiore di quella che godiamo noi, una libertà autentica, la libertà di poter credere o non credere, di poter aderire o non aderire. Tutte e due sono senza peccato originale. Così lo è Maria, lo celebriamo oggi, così lo è certamente Eva, non l'ho ancora commesso. Dunque una grande potenzialità nelle mani di queste due donne. E allo stesso tempo un dono di grazia non ancora compreso, forse non comprensibile, un dono di grazia destinato a costruire una storia di salvezza. Dio affida alla prima coppia umana, ad Adamo ed Eva, la possibilità di mettere in relazione le cose che hanno davanti a sé, quelle che lui con la sua volontà ha creato e chiamato all'esistenza. Dice Dio ad Adamo: «Con qualsiasi nome chiamerai le cose, così si chiameranno, per dire come tu le metterai insieme, secondo i tuoi criteri, così queste si relazioneranno tra loro. Se chiami una cosa acqua e una cosa fuoco, l'acqua spegnerà il fuoco. Se chiami una cosa pane e una cosa, quello ti sfamerà, un'altra cosa no». Dunque sta a te dare, disporre di queste cose affidando loro il nome che ne dice la grandezza e l'uso. Ma Adamo, per quanto riguarda la conoscenza del bene e del male, quella spetta a me donartela, nel tempo. Io te la donerò, tu preoccupati di crescere insieme alla realtà creata. Al momento opportuno io ti dirò qual è il segreto del mio amore, qual è il segreto di tutta la creazione, perché ho pensato le cose, perché le ho messe in esistenza. E poi sua moglie Eva, il dono che Adamo aveva ricevuto a causa della sua solitudine, davanti alla possibilità di prendere del frutto della conoscenza del bene e del male, non esita un momento. Che cos'è che la convince? L'idea che cogliere di questo frutto, cioè che aderire a una conoscenza immediata, la farà diventare come Dio. È il peccato di Eva, è il peccato di tutta l'umanità, è il peccato nostro. L'idea che conoscere una cosa così com'è ci mette subito nella possibilità di impadronircene. Io so chi sei, dunque ti giudico. Hai fatto quella cosa, dunque ho già stabilito quello che vale. Questa cosa mi serve, la prendo, questa cosa non mi serve, non la prendo. Oggi penso di amarti, ti prendo, domani mi stanco di amarti e non ti prendo più. Questa è la conoscenza non mediata, non mediata da nulla, non è conoscenza, tu lo capisci. Se io ti rubo la carta d'identità non posso dire che ti conosco. So due note sulla tua vita. Però c'è una presunzione nell'uomo che nasce proprio quando l'uomo si lascia consigliare da questo sospetto, da questo pensiero serpeggiante che ti dice: se ti prendi tutto subito sei come Dio, forse più di Lui. Sembra banale questa cosa, ma è alla base di tutte le nostre azioni che poi ci fanno scendere nel peccato. Dunque una donna libera di fronte a un dono di grazia, un dono che si sarebbe manifestato nel tempo gratuitamente. Poi, nella pienezza del tempo, Dio finalmente risana questo male, rimettendo in mano a una donna, anche lei messa a riparo dal peccato originale, la possibilità di usare la propria libertà, scegliendo. Voi direte: ma Maria non poteva dire di no. E invece io vi dico: Maria poteva benissimo dire di no, perché era libera. Ma di quella libertà che tu non conosci, la libertà che pensi tu è relativamente a cose che ti va di fare o non ti va di fare, lo capisci? La tua libertà è legata a un modo di vedere le cose. Se ti piacciono le prendi, se non ti piacciono non le prendi, quella è la tua libertà. Le fai quando vuoi e come ti pare, quella è la tua libertà. Perché il peccato ti ha messo nelle condizioni di non capire sempre e subito quando ciò che è davanti a te è buono. Devi fare un discernimento, non sei libero. Volevi scegliere quella cosa, non l'hai potuta scegliere. Pensavi di poterti comportare in quel modo, invece poi alla fine ti sei comportato in un altro modo. Pensi di essere libero, ma dentro di te, dice San Paolo, c'è una lotta che continuamente ti mette in difficoltà. Allora c'era bisogno di una creatura veramente libera, ma come te, non diversa da te, solo libera, solo non condizionata dal peccato, che di fronte a un dono di grazia dicesse: sì, lo voglio conoscere, ma non conosco uomo, tuttavia lo voglio conoscere. Come accadrà? Lo Spirito Santo scenderà su di te, ti coprirà con la sua ombra. Ma io questa conoscenza non ce l'ho, non so chi è lo Spirito Santo, non capisco questo linguaggio, non capisco questo annuncio, che cosa vuol dire? Guarda tua cugina Elisabetta, è sterile, eppure sta aspettando un bambino. Niente è impossibile a Dio. Questa parte del messaggio Maria la capisce ed è fedele e obbedisce a questo comando e si reca dalla cugina Elisabetta non per verificare se aveva ragione l'angelo, ma per celebrare la verità che si manifesta attraverso questo annuncio. Lei era già predisposta ad incontrare questo annuncio, ma nella sua libertà dice: sì, eccomi, io sono la serva del Signore, e si mette in viaggio. Ben inteso, amici, lei sperimenterà che questa conoscenza non è immediata. Dovrà pian piano crescere con questo dono. Non lo arrafferà, ma si umilierà davanti a questo dono. Pensate, l'angelo le ha detto che sarà la madre del Figlio dell'Altissimo. Avrebbe potuto vantarsi in mezzo a tutta la sua generazione. L'aveva detto a Elisabetta: tutte le generazioni mi chiameranno beata, ma io da oggi lo farò crescere, lo allatterò, lo porterò a fare le sue cose, lo rialzerò se cade e si fa male, lo vestirò, lo spoglierò, lo metterò a letto, io mi curerò di lui nell'attesa che si manifesti. Cresce con lui e lo vede crescere con lei fino al giorno del battesimo, in cui questo figlio prende consapevolezza della sua missione, della sua identità, e lei lo guarda, capisce che non è ancora terminato questo cammino di conoscenza. Questa conoscenza che Maria porta fino a sotto la croce, quando vedrà il suo figlio annientato, quando vedrà la fede degli apostoli venir meno, quando vedrà il progetto della redenzione apparentemente infilarsi in un fallimento, lei lo guarderà, si ricorderà delle sue parole, accoglierà il suo corpo, pietosamente lo seppellirà, sapendo che questo corpo è destinato a risorgere. Il silenzio di quel sabato della Vergine diventa il silenzio di tutta l'umanità. La speranza della Vergine in quel giorno diventa l'attesa di tutta l'umanità, che guarda la morte ma non gli crede. Abbiamo vinto il peccato originale. Guardiamo la morte ma non crediamo alla morte. Sappiamo che la morte è l'unico luogo in cui si può manifestare il dono di grazia di Dio nella resurrezione. Allora, che cosa è mancato a Eva e che cosa ha celebrato Maria? La pazienza, la capacità di attendere, cioè la speranza, che fonda sulla fede e che si manifesta nella carità, una dimensione teologale che Eva non ha conosciuto. C'è voluta la storia dell'uomo per arrivare alla pienezza del tempo. C'è voluto la rivelazione di Dio perché l'uomo si educasse ad attendere il tempo necessario, il tempo buono. C'è voluta l'umiltà della Vergine perché questo si celebrasse. Ora guarda, cristiano, che cosa dice a te questa parola oggi? Dice di adorare un essere che sta tra cielo e terra e non sai com'è, forse pensi, sospetti che sia diverso da te perché non hai il peccato originale, no? Quello che ti mostra oggi la Madre di Dio è la necessità della pazienza e la virtù della speranza. Quello che dice al tuo cuore è: se stai davanti agli eventi senza sapere come affrontarli, aspetta. Non essere precipitoso, non giudicare, non tirare la somma sulle cose che accadono. Aspetta, aspetta. Guarda come la promessa di Dio si compirà nella tua vita. E nel male ci siamo, lo commettiamo, siamo tutti responsabili, non ce lo possiamo togliere, ma questa virtù della speranza ci aiuta a raggiungere l'obiettivo che è la riconciliazione, che è il perdono di Dio, che è la grazia che Egli vuole fare alla nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, contemplando la Vergine Immacolata, ci hai dato la possibilità di conoscere a cosa ci avevi chiamati fin dalla creazione, cosa il nostro orgoglio ha perduto, ma anche cosa la nostra umiltà ci può permettere di riacquisire. Grazie al dono che ci hai fatto nel tuo Figlio, morto in croce per noi e risorto al terzo giorno. Vieni ora in soccorso alla nostra debolezza. Metti sulla nostra bocca la preghiera autentica. Fa che possiamo chiederti ciò che è buono e riceverlo gratuitamente dalle tue mani. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Oggi in particolare io ti benedico, perché proprio nella Chiesa hai dato anche a me la possibilità in questo giorno di essere tuo sacerdote. Ti chiedo insieme a tutti questi tuoi figli di donare alla Chiesa pastori nuovi, secondo il tuo cuore, capaci di ascoltare le necessità del tuo popolo e di confortarlo sempre. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo di perdonarci i peccati che abbiamo commesso contro il nostro prossimo, il risentimento che abbiamo mantenuto, il sospetto con il quale l'abbiamo trattato, la durezza di cuore con cui l'abbiamo giudicato. Cambia il nostro cuore, cambia anche il nostro nemico, fa che possiamo incontrarci di nuovo e celebrarti. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per gli afflitti, per quelli che sono abbandonati, che sono nella difficoltà, ma oggi ti preghiamo soprattutto per la tua città santa, il luogo dove hai voluto manifestare i misteri del Regno, nella predicazione del tuo Figlio, nei misteri della passione e morte e resurrezione. Gli uomini sono stolti, e agiscono stoltamente. Privi di sapienza, fanno il male, innescano guerre terribili. Ma tu frena con la tua mano la stoltezza di questa generazione. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per queste due coppie che oggi ricordano un evento così importante della loro vita. Sostienile ancora, mostra loro la via della salvezza, consacrale nella verità, per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti prego per tutti questi tuoi figli. Tu scruti il loro cuore e li conosci, mettili a riparo dai pensieri cattivi, da ogni maleficio, da ciò che turba la loro esistenza. Fa che possano conoscerti veramente e onorarti tutti i giorni della loro vita. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.